2. Premessa seconda filosofica a mo' di scusa. L'idea, o piuttosto il consiglio di scrivere, mi è venuto dal mio reverendo amico Don Eligio Pellegrinotto, che al presente ha in custodia i libri della Boccamazza e al quale io affido il manoscritto appena sarà terminato, se mai sarà. Lo scrivo qua nella chiesetta sconsacrata al lume che mi viene dalla lanterna lassù della cupola. Qua, nell'abside riservata al bibliotecario e chiusa da una bassa cancellata di legno a pilastrini, mentre Don Eligio sbuffa sotto l'incarico che si è eroicamente assunto di mettere un po' d'ordine in questa vera Babilonia di libri. Temo che non ne verrà mai a capo. Nessuno prima di lui si era curato di sapere, almeno all'ingrosso, dando di sfuggita un'occhiata ai dorsi, che razza di libri quel monsignore avesse donato al comune. Si riteneva che tutti, o quasi, dovessero trattare di materie religiose. Ora il Pellegrinotto ha scoperto, per maggior sua consolazione, una varietà grandissima di materie nella biblioteca di Monsignore. E siccome i libri furono presi di qua e di là nel magazzino e accozzati così come venivano sotto mano, la confusione è indescrivibile. Si sono strette, per la vicinanza fra questi libri, amicizie oltre ogni dire speciose. Don Eligio Pellegrinotto mi ha detto, ad esempio, che ha stentato non poco a staccare da un trattato molto licenzioso dell'arte di amar le donne, Libri 3 di Anton Muzio Porro, dell'anno 1571, Una vita e morte di Faustino Materucci, benedettino di Polirone, che taluni chiamano Beato, biografia edita a Mantova nel 1625. Per l'umidità le legature dei due volumi si erano fraternamente appiccicate. Notare che nel libro secondo di quel trattato licenzioso si discorre a lungo della vita e delle avventure monacali. Molti libri curiosi e piacevolissimi Don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala da lampionaio, ha pescato negli scaffali della biblioteca. Ogni qualvolta ne trova uno, lo lancia dall'alto con garbo sul tavolone che sta in mezzo. La chiesetta ne rintrona. Un nugolo di polvere si leva, da cui due o tre ragni scappano via spaventati. Io accorro dall'abside scavalcando la cancellata. Do prima, col libro stesso, la caccia ai ragni su pel tavolone polveroso. Poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo. Così a poco ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora Don Eligio mi dice che il mio libro dovrebbe essere condotto sul modello di questi che egli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro particolar sapore. Io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me, e poi altro mi trattiene. Tutto sudato e impolverato, Don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e spuntoni. Mio reverendo amico, gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone, mentre egli attende alle sue lattughe. Non mi par più tempo questo di scriver libri, neppure per ischerzo, in considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto. Io debbo ripetere il mio solito ritornello, maledetto sia Copernico. Oh, che c'entra Copernico? Esclama Don Eligio, levandosi sulla vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia. C'entra, Don Eligio, perché quando la terra non girava, e dalli, ma si è sempre girato. Non è vero, l'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come mi ha risposto? Che era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi, scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il sole. Ma lasciamo stare questo. Io dico che quando la terra non girava e l'uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire a cetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge in quintiliano come voi mi avete insegnato che la storia doveva essere fatta per raccontare e non per provare? Non nego, risponde Don Eligio, ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la terra si è messa a girare. E va bene, Il signor Conte si lavò per tempo, alle 8:30 precise. La signora Contessa indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola. Teresina si moriva di fame. Lucrezia spasimava d'amore. Oh, santo Dio! E che volete che me ne importi? Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da terza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira senza sapere perché? Senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più caldo, ora un po' più freddo, e per farci morire, spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze, dopo 50 o 60 giri. Copernico, Copernico, Don Eligio mio, ha rovinato l'umanità irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie? Non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità. Storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente, la terra poverina, stanca di girare come vuole quel canonico polacco senza scopo, ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa li aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non sono stati mai così noiosi come adesso? Basta, parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti e tiriamo innanzi. Chi ne parla più? Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna l'uomo si distrae facilmente. Questo è vero. Il nostro comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni e spesso, se nuvolo, ci lascia al buio. Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia peraltro nel cielo che per farci un lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro! E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda. E siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili. Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie. Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore, ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale che posso considerarmi come già fuori della vita e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta. Cominciamo.